say. Per la via polverosa, sotto il cielo di fuoco, un'interminabile fila di carri colmi di masserizie. Stridevano le ruote, tintinnavano i sonagli e i carrettieri seduti sulle stanghe o appollaiati in cima al carico voltavano tratto tratto il capo, se uno scalpitar più frequente e un più vivace scampanellio di sonagliere annunziavano il passaggio di qualche carrozza. Allora la fila dei carri serravasi sulla destra della via e il legno passava tra una nugola di polvere e lo schioccar delle fruste, mentre le facce spaventate dei fuggenti apparivano agli sportelli. «Il castigo di Dio! Tutta colpa dei nostri peccati! Eran più di 10 anni che vivevamo tranquilli, assassini del governo!» La povera gente seguiva a piedi i carrettelli carichi di 2 magri sacconi e di 4 seggiole sciancate, e nelle brevi soste fatte per riprender fiato, per asciugare il sudore grondante dalle fronti terrose, scambiava commenti sulle notizie del colera, sull'origine della pestilenza, sulla fuga universale che spopolava la città. I più credevano al malefizio, al veleno sparso per ordine delle autorità, e si scagliavano contro gli italiani, untori quanto i Borboni. Al 60 i patriotti avevano dato a intendere che non ci sarebbe stato più colera, perché Vittorio non era nemico dei popoli come Ferdinando, e adesso invece si tornava da capo. Allora perché s'era fatta la rivoluzione? Per veder circolare pezzi di carta sporca invece delle belle monete d'oro e d'argento che almeno ricreavano la vista e l'udito sotto l'altro governo? O per pagar la ricchezza mobile e la tassa di successione, inaudite invenzioni diaboliche dei nuovi ladri del Parlamento? Senza contare la leva, la più bella gioventù strappata alle famiglie, perita nella guerra, quando la Sicilia era stata sempre esente, per antico privilegio, dal tributo militare. Erano questi tutti i vantaggi dell'Italia una? E i più scontenti, i più furiosi, esclamavano: «Bene han fatto i palermitani a prendere i fucili!» Ma la rivolta di Palermo era stata vinta, anzi la pestilenza, secondo i pochi che non credevano al veleno, veniva di lì, importata dai soldati accorsi a sedare l'insorta città. E sui monticelli di breccia disposti lungo la via, al filo d'ombra proiettata dai muri, dalla cui cresta sporgevano le pale spinose dei fichi d'India, i fuggenti sedevano un poco, discutendo di queste cose, mentre continuava la sfilata delle carrozze, dei carri e dei pedoni non ancora stanchi. Alcuni tra questi, i più poveri, avevano caricato tutta la loro roba sopra un asinello, e uomini, donne e bambini seguivano a piedi, con fagotti di cenci in capo o sotto il braccio o infilati ad un bastone, la bestia lenta e paziente. I conoscenti si fermavano, notizie e commenti erano scambiati anche tra sconosciuti, con la solidarietà del pericolo nella comune miseria. Le donne ripetevano ciò che avevano udito dire dai preti. Il colera era la pena dei tempi peccaminosi. Gli scomunicati non avevano fatto la guerra al Papa? La Chiesa non era perseguitata? E adesso, per colmar lo staio, c'era la legge che spogliava i conventi. La fine del mondo, l'anno calamitoso, chi avrebbe creduto a una cosa simile? Tanti poveri monaci buttati in mezzo a una via, i luoghi santi sconsacrati, non c'è più dove arrivare. Queste erano sciocchezze, giudicavano invece gli uomini. I monaci avevano assai scialato senza far nulla, mangiavano a ufo, e i muri dei conventi, se avessero potuto parlare, ne avrebbero dette di belle. Era tempo che finisse la cuccagna, l'unica cosa fatta bene dal governo. Però tanti santi padri, che ce n'erano, costretti a vivere con una lira al giorno. I benedettini, per esempio, avevano di che scialare con una lira il giorno, dopo aver fatto la vita di tanti re. E i quattrini che si sono divisi? La notizia circolava da un pezzo, e certuni ne davano i particolari come se fossero stati presenti. Le economie fatte negli ultimi anni, nella previsione della legge, erano state distribuite a tanto per uno. Ogni monaco aveva preso niente meno che 4.000 onze di monete d'oro e d'argento. Poi s'era spartita l'argenteria da tavola, tutta la roba di valore, e avvicinandosi il momento del congedo avevano venduto una gran quantità delle provviste accatastate nei magazzini. Grandi botti di vino, grandi giare d'olio, gran sacchi di frumento e di legumi, altrettanti quattrini intascati e nondimeno i magazzini parevano ancora colmi. «Ho fatto bene! Dovevano forse lasciare anche la cassa ai ladri del governo?» E le piccole carovane si rimettevano in marcia con le teste riscaldate all'idea dei milioni di milioni d'onze che avrebbe intascato Vittorio Emanuele vendendo i beni di San Nicola e di tutte le altre comunità. Molti mendicanti, profittando del gran passaggio di gente, tendevano la mano dal mucchio di sassi dove stavano sdraiati. I cenciosi bambini che li accompagnavano correvano dietro alle carrozze se da qualcuna di esse cadeva un soldino nella polvere dello stradale. E i pedoni riconoscevano i signori fuggenti, se ne ripetevano il nome, spaventati all'idea del vuoto della città. «Il principe di Roccasciano! La duchessa era da lì! I Curcuma! I Grazzeri! Non resterà dunque nessuno?» Verso sera, quando l'ardore della giornata si temperò, tre carrozze padronali, scappanti una dietro all'altra, sollevarono una gran nuvola di polvere dalla città al belvedere. Nella prima c'era il principe di Francalanza, donna Ferdinanda e la cugina Graziella, invitata alla villa perché non poteva andar sola alla Zafferana, e il principino Consalvo a cassetta, che brandiva trionfalmente la frusta, quantunque portasse ancora la tonaca benedettina, perché suo padre s'era deciso a riprenderlo in casa proprio all'ultimo momento, quando i monaci s'erano dispersi e don Blasco e il priore avevano anch'essi chiesto ospitalità al palazzo. Nella seconda carrozza stava la principessa, senza nessuno a fianco né dirimpetto, e solo la cameriera, nell'angolo opposto. Il contatto d'una spalla l'avrebbe fatta cadere in convulsione, perciò s'era dichiarata contentissima che il principe accompagnasse la cugina. L'altra carrozza era invece stipata. C'erano il marchese Chiara, Rosa col bambino e finalmente don Blasco. Questi aveva rifiutato per la campagna l'ospitalità del principe e accettata quella del marchese, allo scopo d'evitare la sorella Ferdinanda. L'avversione non cedeva neppure dinanzi al pericolo del colera, gli faceva preferire la compagnia del bastardello. Il priore, invece, era rimasto in città, al vescovato, dove Monsignore lo aveva accolto a braccia aperte. Tutte le preghiere e gli inviti dei parenti non erano valsi a farlo fuggire. Il suo posto, diceva, era al capezzale degli infermi, accanto a Monsignore. Le maggiori insistenze gli erano venute dal principe, il quale sosteneva, come sempre, che in tutte le circostanze gravi e solenni la famiglia doveva tenersi unita. Perciò gli incresceva di lasciare in mezzo al pericolo qualcuno dei suoi. Che cosa si sarebbe detto? Che egli pensava solamente a se stesso? Ma, come non era riuscito a rimuovere il priore, così aveva fatto fiasco con Ferdinando, il quale, preso gusto alla vita cittadina, non voleva sentir parlare neppure di rifugiarsi alle ghiande. Lucrezia era già partita nella mattina per il belvedere col marito, il suocero e la suocera. Quanto allo zio Duca, era a Firenze, vicino alla nipote Teresina, e poiché il colera non infieriva e non metteva tanto spavento quanto in Sicilia, così egli era e voleva che sua moglie fosse tranquilla. Al cavaliere don Eugenio, che se ne stava ancora a Palermo, nessuno pensava. Ricominciò il belvedere la vita allegra della villeggiatura, tanto più che l'allarme destato dalle prime notizie della pestilenza si dimostrò presto ingiustificato. In città c'era appena qualche caso sospetto, di tanto in tanto. Il principino, lasciata finalmente la tonaca per gli abiti di tutti gli altri cristiani, cominciò a prendersi quegli spassi che aveva sognati. Prima di tutto, con uno schioppo vero, se ne andava a caccia sui monti dell'Elce o dell'Urna, a sterminare conigli, lepri, pernici ed anche passeri, se non trovava altro. Poi faceva attaccare ogni giorno per imparare a guidare, e il suo calessino divenne in breve il terrore di chi girava per le vie di campagna. Sempre addosso ai carri ed alle carrozze, lanciato a tutta corsa per lasciare indietro ogni altro veicolo, a costo di ribaltare, di fracassarsi, d'ammazzare qualcuno. Quando non guidava, se ne stava nella scuderia a veder governare le bestie, a imparare il linguaggio speciale dei cocchieri, dei cozzoni e dei maniscalchi, a criticare gli animali degli altri signori rifugiati al belvedere o nei dintorni, gli acquisti recenti di Tizio, gli equipaggi di Filano, e donna Ferdinanda, udendolo parlare con sempre maggior competenza intorno a tali nobili argomenti, si inorgogliva, ammirando. «Queste sono le cose che devi imparare!» Anche la principessa, sebbene piangesse ancora per la lontananza di Teresina, si mostrava orgogliosa dei progressi del figliuolo, ma più la cugina, che prodigava al giovanotto continue carezze, benché Consalvo non solamente non le rispondesse con eguale effusione, ma si studiasse anche di evitarla. non l'aveva perdonata d'essersi opposta al suo più pronto ritorno nella casa paterna, e adesso, vedendola domiciliata lì, come una persona della famiglia, prendere il posto della sua mamma, la sua antipatia cresceva. Donna Graziella, in verità, più che da ospite si diportava da padrona. Bisognava vederla la sera, quando veniva gente, come faceva gli onori di casa, specialmente se la principessa sentivasi indisposta. E questo accadeva spesso. Senza soffrire precisamente di nulla, donna Margherita, dopo la partenza della figlioletta, accusava un sordo malessere, dolori di capo, una certa difficoltà di digestione. E felice di poter evitare la folla, le vicinanze infette, le strette di mano contagiose, se ne andava a letto, mentre nel salone la gente conversava animatamente, giocava, scioglieva sciarade. Lucrezia, lasciando la villa Giulente, partecipava con la cugina alla direzione delle faccende domestiche. Lei, che in casa propria non metteva un dito all'acqua fresca, veniva a darsi un grande affare per la vanagloria di riprendere il proprio posto nella casa del fratello principe. Chiara tirava su a Zuccherini il bastardello, lo vezzeggiava molto più del marchese, il quale provava sempre un certo disagio e una certa vergogna a riconoscere pubblicamente quella paternità, mentre sua moglie quasi se ne gloriava. Se la principessa o donna Ferdinanda o qualche altro parente non faceva buon viso al piccolino, ella mostravasi offesa ed era capace di non metter piede per una settimana alla villa, se le passava pel capo che qualcuno incominciasse a criticare quella specie di adozione. Viceversa era adesso tutta una cosa con lo zio Blasco, il quale, stando con lei, la approvava implicitamente. Il monaco, alla notizia della legge che sopprimeva i conventi, durante gli ultimi tempi della vita claustrale e nei primi passati a casa del nipote, aveva fatto cose dell'altro mondo, era parso veramente uno scatenato diavolone dell'inferno. Le male parole di nuovo conio, le imprecazioni, le bestemmie eruttate contro il governo, a San Nicola, al palazzo, dalla sigaraia, nelle farmacie borboniche e anche sulla pubblica via, non si poterono neppur noverare. I vituperi evacuati contro il fratello deputato, che aveva dato il suo voto alla legge, si lasciarono mille miglia lontano tutto quello che di più violento gli era mai uscito di bocca. Ma quasi la mostruosità compitasi fosse troppo grande, troppo stordente, egli si ridusse tosto ad un silenzio grave ed incagnato, dal quale non lo toglievano se non le voci, ripetute in sua presenza, della spartizione delle economie, delle 4.000 onze toccate a ciascun padre. Allora ricominciava a tonare. «Sparite 7 paia di corna! Toccate 4.000 teste di cavolo!» «C'era un cavolo da spartire! E seppure ci fosse stato qualcosa, nessuno avrebbe toccato niente! Per rendersi complici dei ladroni, ah? Eh? Del rifiuto delle galere? Del sublimato della briganteria?» Egli parlava così dinanzi agli estranei, alla gente di poco affare, alle persone di servizio. In famiglia, tra gli intimi, confessava la spartizione, ma riduceva la sua quota a poche centinaia di onze, a 2 posate, a 1 paio di lenzuola, tanto da non restar sulla paglia. Da San Nicola era venuto via con 2 casse, delle quali non lasciava mai le chiavi, e il principe in città le aveva covate con gli occhi, quasi pesandole e fiutandole, con nuovo rispetto per quello zio che adesso possedeva qualcosa. Ma tutto il suo studio per trovare il destro di guardar dentro alle casse era stato inutile, giacché il monaco si sprangava in camera ogni qualvolta aveva da frugarvi. Adesso al belvedere anche Chiara e Federico parlavano spesso tra loro di questi famosi quattrini che doveva possedere don Blasco. Il marchese, temendo che li sciupasse con la sigaraia, avrebbe voluto proporgli di metterli al sicuro, di comperarne altrettanta rendita se il monaco fosse stato un altro, se ogni semestre, avvicinandosi la scadenza delle cedole, don Blasco non l'avesse vessato, punzecchiato, tormentato, profetandogli il subisso di quel titolo. Il corso forzoso, la guerra, il colera, tutte le pubbliche calamità erano stati altrettanti argomenti di giubilo per il monaco, il quale si fregava ogni volta le mani, gridando al nipote. «Addio, la carta sporca! È fritto il tuo governo! Tu non mi hai voluto ascoltare, ben ti sta!» Ma il marchese incassava sempre la sua rendita il giorno stabilito, fino all'ultimo centesimo. Cessato del tutto il pericolo del colera, un giorno egli scese in città per qualche affare per riscuotere il semestre. Tornato al belvedere, passeggiando dopo pranzo sulla terrazza, mentre Chiara giocava col bastardello, egli riferì allo zio l'impiego della sua giornata. Ho anche preso i quattrini delle cedole. Adesso le pagano anticipatamente per l'affare dell'aggio. A mandarle a Parigi si prenderebbero altrettanti pezzi di Napoleone. Io ho ordinato un'altra partita di cartelle. Le divideremo con parecchi amici, perché oggi non c'è come impiegare il denaro. Voleva insistere a dimostrare la bontà dell'affare, ma tacque, perché Don Blasco, fermatosi di botto, gli piantò gli occhi addosso come sul punto di scoppiare. «Potresti cedermene 10.000 lire?» Il marchese, sulle prime, credé d'aver udito male. «Cederne? Come? A vostra eccellenza? Dico se puoi vendermi 10.000 lire di cartelle, capisci o non capisci?» «Ma credo, certo, 10.000 lire di capitale, si intende. Eccellenza, sì, posso scrivere subito un'altra lettera per maggior sicurezza, se vostra eccellenza le vuole. Quando scriverai?» «Domani stesso. E verranno subito?» «In un giro di posta». Il monaco gli voltò le spalle e s'allontanò un poco. Poi, tornato indietro, ripiantatoglisi dinanzi, riprese. «Senti, già che ci sei, fanne venire per 20.000 lire». «Eccellenza, sì, quanto vuole vostra eccellenza». E appena solo il marchese corse dalla moglie, le disse col respiro rotto dallo sbalordimento. «Non sai? Non sai? Lo zio vuol comprare della rendita, 20.000 lire di cartelle, m'ha dato la commissione. Non mi par vero, mi par di sognare». Chiara rispose tranquillamente con una scrollatina di spalle. «Di che ti stupisci? Non sai che i miei parenti sono tutti pazzi?» Sottovoce, l'uno all'orecchio dell'altro, gli Uzeda riprendevano a darsi del matto. Non era matta Chiara che trattava la cameriera come una sorella e il bastardo di lei come un figlio suo proprio? Non era matta Lucrezia che maltrattava quel povero diavolo di Benedetto in tutti i modi? Che cos'era donna Ferdinanda la quale, senza che gliene venisse nulla, si impacciava di tutti gli affari della parentela? E che dire del principe, il quale, dopo aver dimenticato per tanti anni la cugina, adesso si metteva con lei sotto gli occhi del figlio? Qui consisteva forse il motivo che rendeva la Graziella sempre più antipatica con Salvo. Egli la contraddiceva in tutto e per tutto dinanzi alle persone. Evitava poi di restar solo in sua compagnia. Affettava di trattarla come una intrusa quando le persone di servizio gli parlavano di lei. Questo era però l'unico sentimento che egli manifestava. Del resto stava in casa il meno possibile, montava a cavallo quando non usciva in carrozza, inforcava tutti gli asini dei contadini, teneva conversazione con tutti i carrettieri. Il cuoco, dalla finestra della cucina da cui si scorgeva il podere fino alla chiusa degli olivi, lo vedeva rincorrere le donne che venivano a cercare i fasci dei sarmenti vecchi. Con la moglie di Massaro Rosario Farsatore, il fattore lo colse quasi sul fatto un pomeriggio nel pagliaio. Egli non si mostrò per nulla turbato e la cosa, venuta all'orecchio di donna Ferdinanda, lo rialzò nella stima della zitellona. Il principe finse di non saper nulla. Pareva si fosse proposto di lasciarlo sbizzarrire, quasi a compensarlo degli ultimi anni che lo aveva tenuto a San Nicola. «E fra Carmelo?» domandavano di tanto in tanto donna Ferdinanda, la principessa, Lucrezia. «Che ne è di fra Carmelo?» Ma il principino non sapeva né curavasi di sapere che fosse avvenuto del suo antico protettore. A San Nicola, quando aveva roso il freno, aspettando la legge di soppressione come l'unica via di salvezza, egli s'era divertito a tormentare il fratello predicendogli lo sbando dei monaci, la chiusura del convento. Ma l'altro, scrollando il capo, sorrideva d'incredulità. Non comprendeva come gli stessi padri potessero credere a una cosa simile. Mandarli via? Vendere le proprietà? Parole, chiacchiere, queste d'ora come quelle d'un tempo. Chi avrebbe avuto tanto ardire? E la scomunica del Papa? La guerra delle potenze cattoliche? La rivoluzione di tutta la cristianità? E nulla era riuscito a scuotere la sua sicurezza, né le notizie dei giornali, né i preparativi dello sgombero, né la partenza dei novizi. Dopo, Consalvo non aveva più avuto notizie di lui. Una mattina, al belvedere, mentre la famiglia si levava di tavola dopo colazione, Baldassarre venne ad annunziare. «Eccellenza, c'è Fra Carmelo!» «Fra Carmelo!» Nessuno riconobbe il fratello dal faccione bianco e roseo, dalla cera gioviale, dal pancione arrotondato sotto la tonaca, nel personaggio che s'avanzò verso il principe con le braccia levate. «Me n'hanno cacciato! Me n'hanno cacciato!» In qualche mese era dimagrato della metà, e sul viso giallo e floscio Gli occhi, un tempo ridenti, avevano una strana espressione di inquietudine, quasi paurosa. «Eccellenza, me n'hanno cacciato! Eccellenza, me n'hanno cacciato!» E guardava tutti i signori, tutte le signore, quasi a provocare la dimostrazione del loro sdegno contro quella mostruosità. «Dunque, era vero? Ma che non sa da far nulla? Voi altri che siete ascoltati? Lascerete che quei scellerati rubino San Nicola, San Benedetto, tutti i santi del paradiso?» «Che possiamo farci?» esclamò Consalvo fregandosi le mani, e donna Ferdinanda aggiunse. «Avete voluto il governo liberale? Godetene i frutti!»
«Io, eccellenza! Sapevo molto io di liberali e non liberali. Io badavo agli affari miei. 60 anni che c'ero dentro. Nessuno aveva osato toccarlo in tante rivoluzioni che ho viste. Il 37, il 48, il 60.
«Bel terno!» fece il principino. E come Baldassarre venne a dirgli che il Calessa era attaccato, si alzò, esclamando sotto il naso del fratello. «Adesso c'è la legge, caro mio!»
«Ma è giusta legge questa? I beni della Chiesa?»
«Allora io me ne vengo in casa delle vostre eccellenze e mi piglio ogni cosa? Si può fare una legge così?»
E raccontò confusamente ciò che era avvenuto all'atto dello spogliamento. Quel delegato per la consegna... L'abate non volle essere presente ed ha ben fatto una simile vergogna. E si è coricato nel letto di sua paternità allo straccione, cose da non credersi. Venne il priore e gli ha dato tutte le chiavi, eccellenza, della chiesa, della sacrestia, dei magazzini, del museo, della biblioteca. È tutto venduto sulla pubblica piazza, le tavole, le seggiole, i servizi, la lana, il vino, i letti, quasi fossero di nessuno. E i candelieri del coro... Quel ladro, credendoli d'oro, di notte non li portò via? Lo legarono gli altri ladri più di lui. E non c'è più niente, i soli muri. Me n'hanno cacciato. La principessa cercava di confortarlo con belle parole. Il principe gli offrì da bere, ma egli rifiutò. Riprese a narrare le stesse storie imbrogliandosi più di prima. Poi se ne andò alla villa del marchese da Don Blasco, ricominciando.
«Ce n'hanno cacciato!» «E vostra paternità non fa nulla? Il priore suo nipote? Monsignor Vescovo? Perché non scrivono a Roma? Ha da finir così?»
Don Blasco, al quale il giorno prima era arrivata la rendita, tonò.
«Come vuoi che finisca? Quando io gridavo a quei ruffiani, badate ai fatti vostri, non scherzate col fuoco, ci rimettete il pane? Mi davano del pazzo, è vero? E si confortavano con gli aglietti, le bestie, dicendo che il governo non li avrebbe toccati, che avrebbe passato loro una lauta pensione, semmai. E i tuoi compagni che facevano anch'essi i sanculotti, quel porco di Fraccola che distribuiva bollettini ai novizi? Quell'altro collo torto di mio nipote che faceva salamelecchi a Bixio e a Garibaldi? Quell'asino con 18 piedi dell'abate che si grattava la tigna e pareva un pulcino nella stoppa? Adesso che volete? Se siete stati vostri propri nemici. Il governo è ladro e doveva fare il suo mestiere di ladro. Che meraviglia! La colpa è di quelle testacce di cavolo che lo aiutarono, che gli proposero «venite a rubarmi» e gli aprirono anzi le porte. Non mi dissero una volta che volevano godersi un po' di libertà? Se la godano tutta, adesso, nessuno gliela contrasta.
«E ce n'hanno cacciato! Ce n'hanno cacciato!»
Segue.